Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Ciao dottor Carini, buon pomeriggio.
Ciao Francesco.
Ma perché ridi sempre quando ti saluto?
No,
all'inizio?
Perché vedo questi saluti molto calorosi, ecco, io non riesco a essere altrettanto.
Ma perché è autunno, cioè buio presto, è okay. Quello che ti lascia un po' probabilmente...
No, sono proprio così.
Sei proprio
un po'
così. Dai, ma non dire così. Siamo insieme ai nostri ascoltatori anche quest'oggi, in questa nuova puntata di Bollicine, che torna a parlare con un ospite, quindi oggi non siamo soli io e te, ma tra
infatti.
Poco ci raggiungerà...
E che ospite?
Infatti, un amico, dai, ha fatto diverse cose con noi, nel senso che è stato più volte a raccontarci le innumerevoli partecipazioni, collaborazioni che ha fatto, e anche oggi ospiteremo Enrico Gabrielli.
Reduce, fra l'altro, da una tournée.
È stato negli Stati Uniti,
esatto.
Ci deve far raccontare anche di questa cosa qui, effettivamente. In realtà parleremo con lui, un po' di Calibro 35, visto che poi è uscito un disco nuovo, credo che fosse quel Calibro lì.
Sì.
Ma poi gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' il suo rapporto con i poliziotteschi, che è quel genere musicale che negli anni 70 andava forte in quanto colonne sonore di film, forse alcuni dimenticabili, erano veramente belle in realtà.
Esatto, sottovalutate un po' i tempi, ma riscoperte poi più di recente. E riproposte insomma.
Anche grazie a Calibro 35 peraltro,
anche grazie a Calibro 35, ma magari parleremo poi con lui per capire un po' l'origine di questo fenomeno, no?
Sì, infatti, tra l'altro artisti come Luis Bacalov, come Piero Piccioni, come Franco Michalizzi, che citiamo sempre solo per la sigla di Lo chiamavano Trinità, cioè la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità, ma ha fatto tantissimi poliziotteschi negli anni 70. Gli Oliver Onions anche,
I Goblin.
Vediamo se riusciamo anche a mandare un po' di queste colonne sonore che a noi piacciono tantissimo e che proviamo insomma a raccontare in musica quest'oggi qui a Bollicine. Non so se vogliamo partire da uno di questi, no, forse partiamo da un brano invece dei Calibro 35.
Esatto, dall'ultimo disco.
Sì, ultimo disco che, diciamo fuori onda, è uscito nel 2025, quindi si chiama Exploration e contiene anche delle sigle di programmi televisivi degli anni passati.
Esatto.
Più volte abbiamo passato Lunedì Cinema, per esempio, insieme a Marco Castello, che è la sigla degli Stadio, che in origine era... fatta insieme a Lucio Dalla.
Certo.
E ci sono anche delle altre canzoni, per esempio c'è una Discomania di Piero Miliani, che era la sigla di Novantesimo Minuto, se non sbaglio.
Bella
anche quella. E poi questa canzone che invece ha colto più la nostra attenzione, perché è un brano che si perde un po' nella notte dei tempi, ma è un'altra trasmissione storica della seconda rete Rai, se non ricordo male.
Sì, bei tempi.
Parliamo di Gianni Minoli, e il programma si chiamava Mix.
Esatto, e questa è una cover del brano della colonna sonora, della sigla, della trasmissione, fatta dagli Azimuth e rifatta dai Calibro 35.
Si chiama Jazz Carnival, appunto, Calibro 35, così inizia Bollicine di oggi, con questo crossover tra sigle, poliziotteschi e in generale colonne sonore. oggi, cari amici ascoltatori, trovate, come diceva Diego Battantuono, pane per i vostri tenti, perché comunque
non ti è riuscita benissimo questa imitazione.
Se no sarei a fare film al posto di Diego Battantuono. No, nel senso che oggi è veramente una gioia per le orecchie quello che ascolteremo, perché comunque quel genere che di cui ascolteremo per esempio tra poco un primo brano era questa miscela di funk, di prog, tutto sommato, perché si arrivava dagli anni 70 e con musicisti eccelsi e comunque composizioni veramente interessanti, insomma.
E su questo filone direi che ci sta benissimo il prossimo brano.
L'abbiamo citato prima, peraltro, Micalizzi.
Esatto. Qua siamo sempre in ambito un po' funky.
Sì.
E questo pezzo è preso dalla colonna sonora di Italia a mano armata.
Esatto.
Che poi ha fatto anche Roma.
Non fa la stupida stasera. No, no. Beh, sarebbe il bel titolo di un film.
No, nel senso che ce n'è stato qualche altro che a mano armata. Ecco, non mi
allora, c'era Napoli violenta, forse. No, c'erano diversi film. No, allora, questo Italia a mano armata, leggiamo perché non siamo così ferrati di colonna sonora un po' di più, però dei film originali. È un film, è uno dei poliziotteschi del 76, quindi pieno epoca di questo genere, diretto da Marino Girolami, che vede Maurizio Merli, che era uno dei protagonisti, insieme a Luke Merenda c'era anche, no, che ricorreva in questi
Thomas
film.
Thomas Millian
anche, che fa il commissario Betti. Pare che ci sia una trilogia di questi film. E, si svolge a Torino, perché poi, ecco, una delle caratteristiche dei poliziotteschi...
Cioè, anche se era Italia Mano Armata... Cioè, no, se è giusto, Italia Mano Armata...
Fosse stato a Lugano, sarebbe stato più un problema.
Esatto.
No, dicevo che comunque una delle caratteristiche che erano ricorrenti è che normalmente si svolgevano in grandi città, quindi c'erano molto spesso appunto a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino, quasi sempre erano questi i luoghi in cui c'erano sti poliziotti più o meno corrotti, oppure c'era l'altro tema ricorrente, era il commissario che non era proprio ligio alle regole, che quindi insomma prendeva sberloni.
Esatto, ma c'era anche il caso in cui proprio perché uno non credeva nella giustizia si faceva la giustizia da solo, no?
Cioè, è vero,
sullo stile un po' anche dei, insomma, di Clint Eastwood, prima maniera, diciamo così, no?
E poi soprattutto molta violenza. Leggo un pezzo della trama dalla famosa Enciclopedia Online di questo film che appunto stiamo per sentire la colonna sonora. Un membro della banda tenta grossolanamente di stuprare una ragazza nei pressi del nascondiglio dove i banditi si sono rifugiati con i bambini, venendo così denunciato, rintracciato e consentendo alla polizia di scovare la banda e quindi facendo fare il piano. Poi va avanti con macchine che vengono carbonizzate, gente che viene trucidata, insomma i temi ricorrenti erano un po' questi qua. E Maurizio Merli, mentre si muoveva sulle pantere della polizia, aveva come sottofondo questo brano appunto molto funky di Franco Micalizzi, Italia mano armata.
We'll be right back.
Radio Popolare, questa era un brano di Franco Michalizzi con cui abbiamo cominciato ad introdurre il nostro tema di questa sera e abbiamo anche annunciato che avremmo avuto un ospite d'eccezione che siamo contenti di riavere qui a Bollicine. Ciao Enrico Gabrielli.
Ciao a tutti, ciao buonasera.
Allora,
buongiorno, buonanotte.
Buonanotte, va benissimo. Senti, io volevo cominciare parlando proprio di questo argomento che so che, vabbè, dire che è un argomento che ti prende, ce ne sono talmente tanti di cose di cui si potrebbe parlare con te, che è uno dei tanti argomenti con cui si potrebbe probabilmente passare le ore insieme a te. Però volevo leggere un pezzo, cominciare leggendo un pezzo di un articolo di Rolling Stone, di Fabio Zuffanti, che aveva dedicato proprio al genere delle colonne sonore dei poliziotteschi. E lui diceva: il giusto corollario alle immagini di questi poliziotteschi non potevano che essere colonne sonore al massimo della tensione musicale, con veri maestri come Morricone, Ortolani, Piccioni, Cipriani, Michalizzi e altri, alle prese con partiture che contemplano soprattutto irresistibili momenti funk, stile che ha caratterizzato in maniera perfetta molte pellicole americane già dagli anni 60. Da noi però non ci si limita a un genere, si cerca piuttosto un crossover che introduca sapori psichedelici, dissonanze, astrattismi vari, classica, prog, jazz, lounge, via aggiungendo. In tutto ciò i compositori coinvolti riescono sempre a siglare temi melodici dal gusto unico, tipicamente e stupendamente anni 70, e a formare un tutt'uno con le immagini. Il risultato è una serie di colonne sonore che in qualche caso hanno lasciato una traccia anche più importante dei film da cui sono tratte, creando una vera e propria scuola della soundtrack poliziottesca italiana. Intanto ti chiedo se ti ci ritrovi, ma immagino di sì.
Fabio ha detto tutto quello che si poteva dire,
possiamo chiudere,
possiamo già chiudere la traduzione. Sì. Però ti volevo chiedere: partire da se tu sicuramente avrai la tua colonna sonora preferita di poliziottesco, qual è la tua?
È complesso perché, come dice anche Fabio, in realtà i film spesso non erano del livello, secondo me, delle colonne sonore stesse. Per cui io ho un po' un melting pot di pezzi che formano una immaginaria colonna sonora intera, per cui a volte l'intera colonna sonora a volte magari è un po' lavoro di servizio, però diciamo che c'è un film, io vivo nella zona dei Navigli, per cui c'è un film che mi ha sempre colpito perché è una delle scene di inseguimento più agghiaccianti, atroci e violente che abbia mai visto, che adesso sarebbe quasi impensabile fare, tra l'altro è proprio di fronte al mio asilo, all'asilo del mio figlio che succede questa parte qua, che è La mala ordina di Fernando Di Leo. Le musiche sono di Trovajoli, c'è cioè questo brano da Big Band, Big Band è quello inglese, Big Band, ok, che è di un livello degno di Quincy Jones, ed è adrenalina pura, ed è incredibile, insomma, ecco, proprio soltanto anche la parte di inseguimento di Mario Gadorf che insegue questa persona prima su un mezzo, un veicolo, passa sotto il ponte, uno dei ponti che ci sono su Naviglio Grande, poi lo insegue fino alle piscine di Argelati, insomma, con una ferocia cioè da dir poco parossistica, per cui insomma questo è uno dei brani che mi ha più colpito, insomma, in relazione anche delle immagini. Però tornando di Leo, secondo me dei registi di quel tipo di film lì è stato uno dei più grandi, anche perché molto spesso attingeva Scerbanenko, anche se a un postumo, perché Scerbanenko in realtà praticamente l'ho quasi mai visto, tipo Milano Calibro 9 non l'ho mai visto. Ecco, appunto, Milano Calibro 9 poi è l'altro grande film noir poliziesco di quel periodo lì, con le musiche di Bacalov insieme agli Osanna, che come film è di altissimo livello, secondo me. Ecco,
io me lo ricordo per Barbara Boucher.
Sì, c'è Barbara Boucher che fa un che fa una parte abbastanza cruciale,
sì, infatti.
E cinica, e c'è Mario Adolf, c'è Castone Moschin, insomma è un film con degli scorci di una città che non esiste più, in quella veste lì, che è molto, molto cruda, molto, molto cupa, inesorabile. Il film inizia con una scena al Parco Sempione, e poi c'è tutta la parte degli scambi di valigie che culmina nei primi 5 minuti di film con l'assassinio appunto delle staffette dentro una cava, e vengono fatte esplodere con la dinamite, insomma, crudelissimo. Lì credo sia stato uno dei film cardine anche per Tarantino, Rodriguez. Tra l'altro loro sono stati loro poi a riportarci in Italia questa roba. Cioè, i Caribe 35 esistono probabilmente perché l'America, con questa generazione di registi, ma anche con musicisti come Zorn, come Patton, ci hanno restituito quell'immaginario lì, spostandolo per certi aspetti di asse politico, perché questi film erano decisamente all'esordio, erano decisamente di destra, erano reazionari, c'era la vendetta del privato cittadino, erano politicamente scorretti, sessisti, macisti, brutali, e grazie al fatto che sono ritornati con il cinema americano e con tutto quel mondo di musicisti e di registi lì, ha fatto sì che cambiasse anche la nostra visione di quel mondo. Poi adesso quel mondo lì a brandelli magari è finito un po' nella cultura urban, però insomma è cambiato tutto, insomma. Cioè, Caribe 35 sono nati nel 2007, probabilmente adesso faremmo fatica a fare quello che facciamo, insomma. Noi sicuramente siamo nati in un periodo in cui quel mondo lì interessava anche, adesso forse è un filo cambiato tutto anche di nuovo, insomma. Poi magari a cicli, poi tornerà di nuovo l'interesse, perché lo sa.
No, hai già detto tutto, anche le domande che avremmo voluto farti, però...
Ecco.
No, effettivamente sei stato molto sintetico e preciso e puntuale, perché tra l'altro, al di là della cosa ovvia dei riferimenti del nome di Calibro 35 che arriva da quel film che citavi, quindi gli Osanna e Luis Bacalov, in realtà appunto poi i Calibro 35... dal genere, dal rifacimento del poliziottesco e quindi delle colonne sonore degli anni 70, vi siete spostati sia a fare cose originali che a rifare, come nel caso dell'ultimo disco, dei brani che riportano un immaginario che riporta sempre al passato, ma che non c'entra niente con i poliziotteschi. Prima abbiamo mandato per esempio Jazz Carnival, che è un brano degli Azimuth, che era la sigla di un programma degli anni 80, sostanzialmente quello di Minoli.
Sì, 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 beh, siamo degli, come dire, degli scarafaggi della cultura vintage italiana. Da un certo punto di vista, nell'immaginario siamo tutti figli, io sono del 76, però siamo tutti figli comunque di una fase di cavallo tra fine 70 e inizio 80, quindi tutte quelle cose lì sono cose che attingono direttamente al nostro percorso di infanzia. Poi c'era, sì, dal cinema ci siamo spostati anche alla televisione, infatti abbiamo fatto un po' il lavoro sulle sigle, addirittura abbiamo fatto anche abbiamo recentemente suonato al DIG, che è il Festival del Giornalismo d'Inchiesta a Modena, e abbiamo fatto anche un breve brano che era speciale TG1, se non ricordo male, di Rodò Veneziano, che banalmente c'è i programmi televisivi d'inchiesta, oppure generalmente i programmi di approfondimento di cinema, adottavano delle sigle, delle musiche che erano molto iconiche, molto forti, e quindi sì, abbiamo fatto anche un lavoro su quello, insomma. Poi è interessante anche, abbiamo fatto ad esempio anche Discomania di Umiliani, che è per tanti anni la sigla conclusiva,
90° minuto.
Simpsons too. I keep hoping for something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies, those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark, they steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's a law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more. Sunset to dawn, people love just doing wrong.
Seconda parte di Bollicina, oggi con noi c'è Enrico Gabrielli a parlare di poliziotteschi e non solo, e tra le grandissime colonne sonore c'è anche quella di Il cittadino si ribella, e in questo caso gli autori sono i Guido Maurizio De Angelis, meglio conosciuti come Oliver Onions, anche per altre cose. Il cittadino si ribella.
Sono casi di questi compositori che si sono riutilizzati i brani stessi in varie sì. vesti, in vari contesti. Ad esempio, se non sbaglio, Cipriani aveva fatto il main theme di La polizia sta a guardare, che poi era anche stato usato su un film che si chiama Tentacoli. Stesso brano identico. Così come Morricone aveva fatto un brano dance.
Sì, di Bianco, Rosso e Verdone.
No, è finito lì, però in realtà è un brano che è stato fatto per un film con Mastroianni del 79, lui l'aveva riciclato su questo film.
Tu dici Dance On, no? Quando lui va nel...
Esatto, Dance On, esattamente, quando va dentro l'autogrill.
Dentro l'autogrill.
Proprio così.
Thank you.
Ma poi ce ne sono anche altri tanti casi, non so, di sigle televisive, ricordo ad esempio di Angelis, c'era una sigla di...
Di Fantasy, tu dici Fantasy,
Fantasy
che era...
Fantasy e poi era Galaxy, sì.
Galaxy Express.
Galaxy Express. Però evidentemente c'era una disinvoltura nella questione editoriale maggiore rispetto adesso.
Una cosa che ti volevo chiedere è quando è che i Calibro 35 faranno un disco di canzoni dei robot degli anni 70 e 80?
Io lo farei anche adesso. E ci sono due o tre filoni che farei... Tubito, cioè, vabbè.
Ascolta Enrico, io volevo chiederti una cosa: come mai, sì, tornando al tema per esempio dei poliziotteschi, no? Come mai queste musiche, c'è bisogno che vengano scoperte da qualcuno che non è italiano, che sta all'estero, e noi invece non riusciamo a valorizzarle, no? Qual è il motivo secondo tu, cioè secondo te, per cui succede questo? Adesso io prendo l'esempio del poliziottesco, ma probabilmente anche le altre sigle che avete citato prima, no? Cioè, in Italia le snobbiamo, no? E invece abbiamo bisogno di qualcuno che le scopra per conto nostro, ecco.
Ma allora non vale soltanto per la musica, ma vale anche per tanti altri tipi di settori di mercato, se pensi anche alla moda, banalmente, no? E banalmente il mercato italiano è piccolo, quindi una volta che il mercato si rimbalza nel mercato anglosassone, magari americano, ma anche inglese, insomma, che è un mercato che copre almeno metà del mondo, non tutto chiaramente, una volta che si riverberano in quei contesti lì, le cose poi acquistano un altro peso specifico, ed è per quello che poi dopo ritornano qua da noi. Noi in realtà il massimo che possiamo fare lo facciamo spesso, insomma, secondo me. In questo paese ricordo che c'era una bellissima serie di Rai di Tempo, che poi è stata una delle primissime raccolte di questo mondo, che quasi la lounge music è stata inventata come termine con le Easy Tempo, che erano queste raccolte,
sì. C'era molto Umiliani dentro, no? Nelle Easy
c'era
Tempo.
Tantissimo Umiliani, beh sì, c'era tantissimo Umiliani, c'era tantissimo tutte le musiche un po' brasiliane di Piccioni e anche lo stesso Morricone, c'era una grande riscoperta, che però appunto credo che fosse sul mercato italiano o comunque europeo, ma c'è voluto comunque il peso massimo dell'America, perché queste cose poi si riverberano a livello mondiale, cioè è così, ma è solo una questione di grandezza di mercato, non credo che sia semplicemente perché l'Italia snobba se stessa, io vedo che l'Italia tra l'altro negli ultimissimi anni è diventata autoprotettiva anche fin troppo, cioè il confine del nostro mercato del pop è super super ristretto, è super conservativo. C'è un momento storico questo in cui cantare in inglese è proibitivo in questo paese, per cui noi non siamo gente che snobba le nostre cose, semplicemente che perché diventano più ampie e devono finire da qualche altra parte per poi ritornare eventualmente altrove, insomma devono perdere la loro nascita, ma anche per tante cose, anche noi dal punto di vista, non so, se penso al cinema giapponese di Kitano, cioè ci arriva così perché ci arriva attraverso il circuito del cinema europeo, insomma abbiamo delle fascinazioni che vengono qua e poi dopo di là tornano, cioè è un po' normale che sia così, io credo. Poi vabbè, siamo esperti anche a nascondere le nostre qualità, però l'Italia poi è anche fatta di tanta gente che se ne va via, ed ho visto anche andando proprio un po' all'estero, spesso gli italiani hanno una dote che nascendo in un paese dove un po' devi nascere, come dire, capace di fare un po' di tutto, poi ti inventi molto bene, per cui gli italiani alla fine riescono comunque a trovare anche delle risorse in se stessi e a fare anche delle cose sorprendenti, insomma, andandosene o ritornando, insomma. Per cui
lo vedi
non
in positivo,
ancora chiaro,
insomma.
Però ecco, un po' spero di risposto.
Sì, 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 no, assolutamente.
Torniamo un attimo alla musica, questo è Blanca, una delle colonne sonore realizzate dai Calibro 35, tra l'altro in onda proprio in questi giorni sulla prima rete della Rai. Invece, andando più tangenzialmente sul tema colonne sonore, se tu sei stato interprete di colonne sonore, ma ne hai scritte anche diverse. Adesso io volevo ricordare, visto che ha dei dati d'ascolto insomma eccezionali, Blanca per esempio, è uscita la terza stagione e ancora per la terza stagione ci sono i Calibro 35 che ne fanno la colonna sonora. Tra l'altro una delle tante collaborazioni con la televisione, con la Rai, perché ricordo che qualche anno fa avevate fatto per esempio tutte le musiche di Radio Rai 1, se non ricordo male.
Sì, Radio Rai 1 e Iso Radio, abbiamo fatto tutte le sigle, sì.
Che erano molto settanteggiante. Poi ci sarà Sandokan, altra colonna sonora che uscirà, dove ci sarà anche la canzone degli Oliver Onions, se non ho capito male, rifatta.
Sì. C'è un tema complesso, perché la Rai chiaramente di quel tema lì ne ha voluto mettere insomma a più parti nella serie. Mm-hmm. Invece, visto che Sandokan nasce sì con la produzione Lux Vide, che è una produzione spesso
che è la stessa di Blanca,
Rai,
no? Poi
la stessa di Blanca, ma la stessa anche di
Don Matteo,
eccetera. Però loro sono Fremantle è una multinazionale inglese, per cui nasce Sandokan anche per il mercato inglese. Tutto il cast è internazionale ed è tutto quanto recitato in inglese, poi in Italia chiaramente lo vedrete doppiato, però comunque è inglese in tutto e per tutto, e loro quel brano di De Angelis non hanno mai digerito. Hanno fatto fatica sempre, perché per loro è un brano datato un po' anni 70, che non gli suona adatto per quello che è la modernità anche. Quindi la sigla ad esempio della versione internazionale non ha quel brano lì, mentre quella italiana ovviamente sì, che tanto è cantata da Giovanni Succi, che c'ha il vocione e i cori siamo noi stessi anche a farli insieme a Lisa Zutto. Però insomma è stato comunque un tema abbastanza pesante nella gestione complessiva di questa scrittura, che ci ha valso comunque 2 anni e mezzo
di lavoro.
Insomma, però, di lavoro tosto, sì.
Perché infatti la domanda che ti volevo fare era, adesso tu poi, io volevo fare la pubblicità anche ad un lavoro bellissimo che ho avuto modo di vedere all'Arcibellezza qualche settimana fa, che era la sonorizzazione di un film muto di Buster Keaton, Sherlock Holmes Jr., che in italiano era La palla numero 13, e come si scrive una colonna sonora, volevo chiederti.
Domanda.
Si guarda il film e poi?
Allora, nel caso di una serie è diverso ancora che fare un film, è diverso ancora che fare un film muto. Nel senso, allora, un film d'autore leggi lo script, come anche per una serie, però la serie chiaramente c'ha almeno 8 script, perché sono 8 film. Però in un film tu ti devi concentrare moltissimo sul dettaglio. Quindi spesso lavori su scena, per cui tu fai delle cose di massima all'inizio, loro cominciano a montare il film, ti arriva il film e cominci a metterci la musica sopra. Mentre per le serie televisive si lavora in maniera diversa. Prima ancora che inizino le riprese, tu hai letto le script, gli script, hai identificato insieme alla produzione alcune linee, come dire, una paletta, una mood board, come si chiama in gergo, dei personaggi, usando anche dei riferimenti di brani magari preesistenti o reference, come si chiamano anche queste qua in gergo, c'è tutta una terminologia specifica, e poi fai della musica almeno una 40-50 di brani prima ancora che inizino le riprese. Poi loro cominciano con i giornalieri, che sono fondamentalmente i montati del giorno, anche se sono tutti scordinati, perché magari un giorno fanno la scena 1 della puntata 6, la scena 4 della puntata 7, però cominciano piano piano con un puzzle a montarle, e loro mettono su le musiche che tu hai fatto e poi cominciano a darti indicazioni su come proseguire, completare, correggere, cambiare, e procedi così. Però il lavoro è molto più...
Cavoli, è ad incastro, proprio perché nella mia testa c'era...
In una serie tu devi fare tanta musica, molta più di quella che serve, e devi sapere anche che potrà essere anche buttata, come dire, nel cestino. Mentre, vabbè, Buster Keaton è un'altra cosa ancora, perché chiaramente lì l'autore
non c'è.
E fincerà già, quindi lavori. Nel caso specifico di Buster Keaton, essendo un capolavoro della cinematografia mondiale, cioè uno dei più grandi film probabilmente esistente al mondo, anche in generale, a prescindere dal fatto che sia muto o meno, io ho cercato di essere più... attaccato alle immagini, quindi con una grossa dose di sincronizzazioni, di gimmick musicali, cioè di appuntamenti specifici. Però lì chiaramente lavori di fantasia, quindi sei molto, molto più aperto, molto più libero, e quindi sono diversi come tipo di cose. Molto divertente chiaramente fare un film muto, molto, molto divertente, mentre per fare film o fare serie il divertimento è intellettuale. Quando è finito tutto quanto, sei molto contento che sia finito. Durante il lavoro è articolato. Poi, il Calibro 35, per fortuna, siamo un gruppo. Io da solo non mi sarei mai messo a farla, perché non è tanto la questione musicale la cosa difficile, ma è proprio il rapporto con la produzione. Con la produzione, con i registi, con i montatori, telefonate che ti arrivano alle 7 di mattina, fine settimana non esistono, cioè, improvvisamente ci sono delle frette improvvise, e poi improvvisamente scompaiono magari per settimane. Cioè, è un lavoro per cui devi avere una grande dose di sangue freddo e una grande capacità diplomatica, per cui.
Abbiamo citato all'inizio trasmissione che c'erano anche i goblin tra quelli che, oltre all'horror, ovviamente facevano colonne sonore per i poliziotteschi. Questa è La via della droga, appunto, i goblin.
Invece io ti volevo chiedere qualcosa invece sul film che avete presentato, che è stato presentato al cinema, cioè scusa, al Festival di Roma, no?
Sì.
Elroy versus
LA.
Che film è
Sì.
quello e che musica è stata realizzata per quel film?
È un film molto particolare, perché è una specie di lunga conversazione con se stesso, di James Elroy, che è uno scrittore molto noto e anche molto controverso, perché è una persona con ampi sbalzi di luce e di ombra, dice delle cose anche molto forti, feroci, politicamente scorrette, insomma, una persona che si riesce a far odiare molto bene, però è un grandissimo uomo di storytelling, cioè uno che sa
Dalia
scrivere, che
Nera,
sa
credo.
narrare. Eh?
Dalia
Sì,
Nera,
esatto.
per esempio, lì.
Esatto, esattamente sì. Dalia Nera, Le Confidential, che è
Sì,
un film tra
esatto.
l'altro un capolavoro. Lui stesso, a sua ammissione, lui non parla dell'America di adesso, sempre rimasto legato all'America di allora, parla della sua America, quella quando lui da piccolo ha vissuto a Los Angeles, in cui ha avuto un'infanzia complessa perché hanno ucciso sua madre, e lui non si è mai scoperto chi è stato. Cioè, un omicidio a sfondo sessuale in stile Dalia Nera, che chiaramente ha traumatizzato e mi ha segnato a vita questo ragazzo che comunque ha cavalcato il periodo post-beat della Los Angeles più oscura. Ed è un film, questo qua, che appunto è lui che parla, racconta, dice quello che pensa delle cose del mondo, di Los Angeles, dell'America, di sua madre e dei divi del cinema.
Ma
E
c'è
noi ci
qualcuno che lo
siamo
impersona?
come.
Scusami se interrompo. Ma c'è qualcuno che impersona James Earl oppure
No, no, no,
proprio?
lui,
È
è lui,
proprio
lui in
lui.
persona,
Ah, ok.
proprio lui in persona. Francesco Zippel, il regista, è andato da lui, intanto vive a Denver, non vive a Los Angeles, e ha fatto questa lunga intervista di 4 giorni, poi che ha montato, quindi c'è lui che parla e noi che suoniamo brani di nostra composizione originale e compariamo anche noi nel film come musicisti che suonano. A tratti sembra una specie di, perdonami il termine, CCCP, cioè come dire Ferretti che ci parla sopra con le musiche nostre sotto, insomma, che vanno un po' a ritmo della sua voce.
O Flaga Disco Pax, insomma.
È un po' una roba del genere, a tratti sembra così, perché lui ha un ritmo vocale molto interessante. Però a tratti no, perché sono state usate un sacco di immagini del repertorio, è stato un lavoro stupendo di sincronizzazione di suoni, di immagini, di colore, per cui è un film musicale che racconta di una città e di un uomo che ha avuto una vita appunto molto scura.
Ma quindi le musiche sono anche cupe? Oppure
le musiche sono nostre, molto tipicamente calibro 35, okay, per cui anche per certi aspetti prendono un po'. Alcuni brani, ad esempio, di Exploration sono dentro il film, come Twang, Piede Pool e Reptile. Sono brani che sono presenti in questa corona sonora qua, e altri brani che non sono ancora mai usciti, ma che prima o poi faremo uscire, insomma, perché sono praticamente un disco fatto e finito.
E questa carrellata di colonne sonore di film relativi a poliziotteschi e affini, un brano del 1970 è tratto dalla colonna sonora di Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto. L'originale era di Ennio Morricone, questa è la versione dei Calibro 35. Ne ascoltiamo un pezzettino. In chiusura di questa intervista io ti volevo chiedere invece una cosa che succederà poi tra due giorni, ovvero il secondo appuntamento che ci sarà poi al Circolo Arcibico, che so che, insomma, io ne ho visti diversi di questi eventi, sono sempre molto originali, ovvero dopodomani, il 5 novembre, ci sarà il secondo appuntamento come esecutore di metallo su carta e per il ciclo puntuale. E non so se ci vuoi raccontare questo, cosa sarà questo Henry Cowell che è previsto dopodomani.
Allora, puntuale non è un festival, mi permetto di dire, è un po' strano perché non l'abbiamo mai definito come tale, però sono una serie di appuntamenti che uniscono musica, divulgazione e multimedialità. Cioè noi ci rendiamo in qualche maniera disponibili a far conoscere cose che normalmente magari la gente non conosce in una maniera chiara, divertente, fruibile e allo stesso tempo, si spera,
pop,
intelligente.
Dai, abbastanza pop.
Ma sì, ci si prova. La scorsa volta abbiamo fatto un appuntamento, il primo appuntamento è stato musica politica, che era tutto un repertorio di brani scritti da compositori che parlano in qualche maniera dell'argomento politico. Invece questa volta facciamo una monografica su Henry Cowell, che è stato un compositore molto molto vicino a John Cage. È un grande innovatore sulle percussioni, una persona che ha scritto delle cose estremamente interessanti, di un'America che più o meno raccoeva a Pollock o a Morton Feldman, quell'America che si stava svincolando dal capitalismo di Stato attraverso l'arte, ed è stata l'America grande, quella che a volte è anche difficile afferrare adesso, magari perché America è in un momento decisamente decadente, però è un paese che comunque ha dato anche vita a delle grandi.
Ha fatto
menti.
Anche cose buone, dici? Insomma.
Sì, ha fatto delle cose che comunque anche sì, inaspettate, inusuali. Cioè, John Cage è stato una delle più grandi menti, non solo musicali, ma di rottura del secolo Novecento. Henry Cowell è stato uno come lui. Infatti, ci interessa proprio anche farlo conoscere per questo. Poi vabbè, abbiamo anche altri appuntamenti che sono...
Oh, io segnalo il 17 dicembre che c'è,
sì, esatto,
Arcade Music.
Brevemente, così si sa. Arcade Music è il terzo capitolo sulla musica per videogiochi. Faremo il focus in particolare dal 1996 fino più o meno al periodo delle console moderne, per cui eseguiremo dei brani e racconteremo dei videogame. Poi invece a gennaio faremo Picture and Exhibition insieme a Winstons, Rodrigo D'Erasmo e Andrew Quinn. E a febbraio faremo come ultimo appuntamento Paolo Renosto con il Calibro 35, che è stato un grande autore di library music, appunto chiudendo il cerchio di tutto quello che stai dicendo, degli anni 70 E sarà bello, insomma, farlo lì.
Quindi, vabbè, ovviamente sul sito dell'Arcibico trovate le informazioni. Comunque, questo ciclo, appunto, che si intitola Puntuale, che vedrà l'esecutore di metallo su carta, in particolare Enrico Gabrielli, presente anche con le varie incarnazioni, perché Winstons e Calibro 35, diciamo che ti vedono anche protagonista al di fuori di questa rassegna, insomma, insieme a loro. Quindi
sì, sì, sì.
Senti, noi ti ringraziamo. Grazie. Tantissimo per essere stato con noi, e salutiamo gli ascoltatori di Bollicine, e a questo punto ti diamo anche facoltà di scegliere un brano con cui chiudere, dai. Scegli tu, guarda, anche dei Genesis, se vuoi, a caso proprio.
Meglio di no.
No, vabbè, qua è di battuta, però se vuoi fare un dispetto al dottor Carini va bene, anche certo. Genesis, esatto.
Vabbè, allora io chiuderei con Sinfonia per un addio del Rondò Veneziano, che è quella di speciale TG1.
Ah, ok.
Mi tocca fare Rondò Veneziano, cosa che non capita mai, però io sono purtroppo un grande estimatore. Ma
c'è la parrucca, anche la maschera,
la parrucca. I Daft Punk non esistevano se non c'era quella roba là.
Esatto. Beh, ma anche se non c'erano la bionda, probabilmente Daft Punk.
Certo, no? Ma erano sempre Baby Records, venivano tutti quanti dello stesso...
Amico mio, io c'ho tutti i mixage in casa, quindi sfondi una porta aperta.
Lo so.
Grazie Enrico.
Grazie mille ragazzi, è stato un piacere, grazie.
E sulle note di quest'ultimo brano di quest'oggi vi... ricordo anche che domani sera alle 19:30 ci sarà la registrazione del podcast 12 pollici al Circolo Arci Bellezza, e insieme a Faso, che sarà ospite mio, e di Giuseppe Fiori. Chiudiamo questa puntata di Bollicine dando l'appuntamento domani sera, appunto, con la registrazione 12 pollici, per chi vorrà, domenica prossima con Bollicine. Rondò Veneziano.